Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Alla fine passa il reddito di inclusione, una misura per il contrasto della povertà. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega che aveva già ottenuto l'approvazione della Camera nel luglio scorso. Con il sì finale del Parlamento, il testo diventa legge e ora la palla passa di nuovo al governo, che dovrà produrre l'unico decreto di attuazione necessario. Per Gentiloni e il ministro Poletti, la misura è fondamentale nel piano nazionale per la lotta alla povertà. Il Premier la commenta da Bruxelles.
Con i leader progressisti lavoreremo per mettere nell'agenda e sul tavolo l'impegno per la crescita, per la protezione sociale, e da questo punto di vista lasciatemi dire che mi fa molto piacere che proprio oggi il Parlamento abbia approvato definitivamente in Italia la legge sulla povertà, che è un passo importante nel programma di impegno sociale del governo.
Sul reddito di inclusione l'esecutivo mette 1,6 miliardi di euro, paletti rigidissimi per beneficiarne, priorità assoluta agli over 55, famiglie numerose o con disabili, ISEE che attesti la povertà e disponibilità del disoccupato ad accettare l'eventuale reinserimento nel mondo del lavoro.
Help, 16:34, Help dei Beatles. Questo è il servizio del TG5 di questa mattina, fresco fresco, quasi 4 miliardi di euro in due anni per le famiglie in difficoltà. Questo quanto prevede il provvedimento sul reddito di inclusione approvato dal Senato in via definitiva ieri. Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti e questo è lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste. Do il benvenuto al mio collega Mattia Assandri. Ciao Mattia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
La legge dovrebbe correre in aiuto di quasi 4 milioni di italiani sulla soglia di povertà per accedere a questi aiuti, che ammonteranno ad una cifra fino ai 48 euro al mese. Bisognerà avere un ISEE basso, si ritiene intorno ai 3.000 euro. Gli aiuti sono previsti anche ai single, che però riceveranno al massimo 250 euro al mese. Corsie preferenziali per le famiglie con minori, disoccupati over 55, disabili e donne in gravidanza. Ora il provvedimento, dopo l'approvazione delle due Camere, torna al governo, che deve chiaramente mettere il cosiddetto decreto attuativo, ovvero quell'atto formale che serve a mettere in moto i provvedimenti. Chiudiamo questa settimana con i Beatles. I rappresentanti dell'opposizione invece sono concordi nel definire che questo è come praticamente è un atto di propaganda politica che di fatto illude chi ha bisogno, ma non aiuterà concretamente. Tu cosa ne pensi, Mattia?
Che obiettivamente io sono sempre favorevole, insomma, a iniziative che possano in qualche maniera, in un momento di difficoltà come questa, dare degli aiuti a chi ne ha più bisogno. Certo che il decreto attuativo dovrà definire esattamente i paletti, dovrà essere molto chiaro su come viene applicata questo nuovo provvedimento.
Beh, diciamo che abbiamo l'esempio degli affitti ATER, se viene usato il canone ISEE nello stesso modo in cui è usato per gli affitti ATER, diciamo che non siamo proprio in buone mani.
Ma guarda, al di là di questo, insomma, io credo che sia un provvedimento che è piuttosto contenuto nella sua incidenza, cioè parlavamo esattamente di quanti euro, Marco?
E in totale a persona?
Al mese, sì.
Al mese fino a un massimo di 480 euro.
Beh, ma comunque insomma è una cifra che può permettere in alcuni casi, secondo me, di ricostruirsi una vita. L'importante
sì,
è che ci
aspetta,
sia dietro un progetto.
Non è ovviamente per tutti 480 euro, solo alcuni arriverà
fino
a un massimo di 480 euro.
Però diciamo che questo è un provvedimento che può avere un senso nel momento in cui dietro c'è la buona volontà del singolo di ripartire, secondo me, del singolo, del nucleo familiare. Se c'è dietro un progetto di reinserimento lavorativo, di rinascita in qualche maniera dal punto di vista lavorativa, che permetta di superare la condizione di difficoltà in cui si è, insomma, io non credo che ci siano dei margini di sviluppo positivi per questa idea. Poi vediamo come sarà attuata, perché molto spesso la reale difficoltà nel nostro paese è, partendo da una buona idea, vedere poi come viene attuata.
Sono i paletti in questo caso sono piuttosto rigidi per poter fruire di questi aiuti, come la manifestata intenzione da parte dei disoccupati di essere in cerca di lavoro, quindi non penso che sarà facile, ecco Mattia.
Io credo che sia giusto però, Marco, obiettivamente, perché
ripeto, dipende come viene preso, come verrà usato questo ISEE. Abbiamo visto.
Ma io, guarda, al di là dell'ISEE, ti dico, cioè parliamo di soglie talmente basse che io credo che l'elemento più importante sia quello della volontà di ripartire, di uscire da una situazione di stallo molto difficile. E poi vedremo, insomma, come sarà attuato. Ti dico, però, credo che in linea di massima sia un qualcosa che può tornare utile. Certo è che bisogna vedere poi quanti effettivamente ne beneficeranno.
Che non sia un'altra azione tipo quella degli 80 euro che ricordiamo, insomma, sono stati anche ripresi in parte dallo Stato. Correggimi se sbaglio, Mattia.
No, ma guarda, infatti ti dico, vediamo come si svilupperà questa cosa.
Vediamo se resta effettivamente attiva.
Sono stato un grande sostenitore, ecco, di iniziative ad ampio spettro di sostegno, perché ho sempre pensato che nel nostro paese siano poi difficili da attuare, perché l'Italia è un paese particolare, quindi secondo me ci deve essere uno slancio da parte dei singoli a voler migliorare la propria situazione. Non sempre è possibile questo, quindi è giusto che per chi è volontaroso, insomma, lo Stato.
Tu dici che chiaramente vediamo come andrà, sei fiducioso comunque.
Ma io, guarda, se io sono una persona abbastanza ottimista.
Già vedi uno spiraglio, come dire, no? Che magari manca di solito.
Sono curioso di vedere i numeri, di vedere quante persone beneficeranno veramente. Sai, noi giornalisti siamo ghiotti di numeri, no? Al di là di tutto, io voglio vedere quante persone ne beneficeranno e poi sulla base di quello, insomma, mi farò un'idea. Adesso forse è un po' presto, no? Per dare già
un indizio. Però adesso è presto, dici? Ok. Ricordiamo che subito dopo il GR del 17 con noi ci sarà l'assessore all'istruzione del Comune di Trieste, Angela Brandi, quindi restate sempre qui, noi ci fermiamo.
Lei avrà sicuramente un'idea, lei avrà sicuramente un'idea su questo provvedimento.
Vediamo. Restate con noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco sempre qui su Radio Attività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Feel like face another ruin, face another ruin. I messed it up as always. I'm afraid of losing, I'm afraid of losing. I made you thinking I was so wrong. I made you feeling the worst. And I don't know how to get along with myself.
when I'm weak in, when I'm weak in. So let's go back to solid as I'm waving, solid as I'm waving. So I became a liar. I've been underrated, overestimated. I made it really hard for you, hard for you to love me. But there's so many things we could do, and all we need is escaping. Escaping. So let's go back to
Cucun, caro Mattia, siamo tornati. 16:44 minuti, tempi di bilanci per i comuni del Friuli Venezia Giulia, che però in questi giorni sono sul piede di guerra anche grazie all'aiuto dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della regione, perché i servizi finanziari proprio della regione, che dovevano comunicare l'ammontare dei trasferimenti alle varie amministrazioni comunali, cioè quei soldi che la regione dà ai comuni, i cosiddetti fondi che permettono chiaramente il funzionamento dei servizi, quei dati sembra abbiano subito un drastico taglio anche per quei comuni che hanno aderito alle UTI e che l'assessore Panontini invece aveva promesso di premiare. È un bel modo di premiare. Di fatto in un comune come quello di Muggia, dove il bilancio era già pronto sui dati dello scorso anno senza alcuna comunicazione scritta ma soltanto tramite un numero di telefono, si è venuto a sapere che c'era stato un taglio dei fondi di quasi il 30%, quindi non parliamo di bazzecole, come dire, un dato che se confermato comunque provocherà chiaramente moltissime difficoltà nella gestione dei servizi al cittadino. Ricordiamo che all'inizio, non appena uscita la legge sulle nuove unioni territoriali intercomunali che vanno a rimpiazzare le province, la regione aveva minacciato di tagliare i fondi a quelli che non volevano entrare. Ora invece i tagli vengono apportati anche a quelli che hanno deciso di aderire a questo progetto. Ti chiedo a te, Mattia, non ti sembra che la vicenda UTI e trasferimenti anche dalla regione stia magari un pochettino raggiungendo toni incredibili?
Ma guarda, sicuramente nel momento in cui viene attuata una riforma all'interno di una regione come la nostra, che poi ha anche uno statuto speciale, per cui è una situazione particolare, si creano delle situazioni che non sono semplici da dirimere.
Sì.
E detto questo, insomma, la questione UTI in questo momento sta diventando particolarmente complessa, anche perché alcuni sindaci, soprattutto quelli che sono stati eletti negli ultimi mesi, hanno già annunciato di voler uscire da alcune
infatti,
delle UTI.
Abbiamo parlato proprio lunedì con il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, che oggettivamente mercoledì o martedì, mi sembra, ha ufficializzato le sue dimissioni dalle UTI. E poi c'è anche il sindaco di Paularo, che anche in quel caso era entrato il comune di Paularo e poi è uscito. E ci sono, mi sembra, 52 o 56, non mi ricordo esattamente, comuni che fin da subito avevano detto no, non entriamo in questa UTI.
Sì, è una situazione, guarda, che sta diventando un po' più complessa del previsto, probabilmente, e anche perché poi è stata resa più complessa dal fallimento del referendum costituzionale.
Sì, probabilmente tu dici non se lo aspettavano.
Ma no, fondamentalmente noi nella nostra regione abbiamo abolito le province. Abbiamo abolito le province.
No, beh,
e questo sarebbe avvenuto
sì.
A livello nazionale se quel referendum fosse passato. Non essendo passato quel referendum, secondo me alcuni sindaci hanno sentito in qualche maniera le UTI come un'imposizione. Sì. Tra l'altro va sottolineato che comunque i sindaci che stanno minacciando l'uscita dalle UTI sono quasi tutti sindaci che si sono insediati con l'ultima tornata elettorale, se non sbaglio. Non vorrei, così vado a memoria. Il caso di Cisinte è sicuramente vero.
Beh sì, ricordiamo le elezioni di Monfalcone, mi sembra che sono state poco fa, tutto sommato.
Sì, assolutamente, sì, in concomitanza col referendum.
Però comunque, se penso...
Quindi,
comunque,
in realtà Cisinte non era sulla poltrona di sindaco nel momento in cui Monfalcone è entrato all'interno dell'UTI.
Sì, ho capito, però
dell'amministrazione comunale si è sentita di dare un cambio.
Però col senno di poi, arrivate queste notizie ieri proprio del 30% dei tagli comunque dei fondi, sembra quasi che abbia fatto assolutamente bene il sindaco di Monfalcone a questo punto di uscire, no?
Ma guarda, tu sai bene che io non do mai giudizi di questo tipo, quindi
peccato.
Comincerò questa volta.
No, no, non inizi questa volta, quindi.
Non inizierò questa volta,
anche
perché sai che insomma il mio ruolo di giornalista mi riserva, per quanto io possa, come tutti noi, ho dei giudizi personali, insomma mi permette di non esternarli. E quindi cerco di essere sempre super partes in queste situazioni, guardo cosa succede e lo racconto agli altri,
okay,
senza esprimere giudizi personali, dopo anche una mia opinione, per fortuna, insomma, se no sarei un guscio vuoto.
Nel mio caso anch'io sono un giornalista, però tu dici che magari esprimo troppo la mia opinione?
No, Marco, ognuno, guarda, io te lo dico.
Ognuno
io,
fa il suo, dici.
Occupandomi anche professionalmente, insomma, toccando anche i temi della politica, preferisco non entrare in certi argomenti e rimanere super partes.
Ok,
è
una tua decisione, figurati. Una legge comunque molto tormentata, quella che toglie autonomia ai comuni e che proprio a causa delle tantissime richieste di modifica è già stata cambiata quasi 20 volte, ricordiamolo, e cerca ancora un testo definitivo a questo punto. Quasi sono quasi 60 i comuni usciti a questo punto, ultimo quello proprio di Monfalcone, la cui sindaco abbiamo sentito, come dicevo prima, qualche giorno fa, per motivare la decisione di non aderire a queste UTI, quando i comuni hanno chiesto alla regione di illustrare il metodo che aveva portato a questi tagli, è stato risposto che per il momento non possono essere fornite informazioni. Una questione simile, chiedo a te Mattia, non giova sicuramente alla giunta Seracchiani qualora decidesse di ricandidarsi il prossimo anno, secondo te?
No,
è
io
così?
Credo che obiettivamente, come abbiamo già detto più volte anche durante il nostro programma, in genere chi attua delle riforme, indipendentemente che le attui bene o che le attui male, comunque non è favorito in questo senso. Sicuramente la riforma degli enti locali non è stata facile, è particolarmente complessa, incide sulla vita di molti comuni, allo stesso modo in cui la riforma sanitaria incide sulla vita di molti cittadini. e quindi obiettivamente sono temi molto delicati che vanno a toccare in maniera molto netta.
Chiaro, chiaro.
La sensibilità. Ma
il senatore russo che abbiamo sentito mercoledì, tu Mattia non c'eri, ha chiesto alla presidente Serracchiani una risposta, insomma, se possono sapere con un pochettino di anticipo prima delle regionali del prossimo anno se ha intenzione di candidarsi in regione oppure di passare giù a Roma invece candidarsi a livello nazionale. Questo è stato un messaggio del senatore russo. A te cosa sembra?
Beh, questa è una domanda obiettivamente che tutti i giornalisti che si occupano di politica si stanno facendo
molto legittima
e le stanno facendo da un po'. Io credo che prima o poi risponderà a questa domanda, ecco, ne avremo cognizione. Secondo me un dato rilevante per avere una risposta a questa domanda sarebbe capire quando saranno le elezioni.
Bella domanda. Anche nel caso di Duino o Risina non è ancora stata precisata la data di quando si andranno appunto alle urne. Si sa che dovrebbe essere da metà aprile a metà giugno, una domenica tra questo lasso di tempo, però ancora non si sa esattamente. Noi ci fermiamo a questo punto, 16:52 minuti, torniamo tra pochissimo sempre qui al Blando Radio Show.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato. Un giovedì da non perdere. Radioattività. Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Blando Radio Show è su Radioattività, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16:30.
Alle 16:30.
FVG News, la tua regione per la casa.
La casa è un diritto e la Regione Friuli Venezia Giulia ti sostiene con i nuovi contributi a favore della prima casa. Con la riforma del sistema abitativo puoi ricevere contributi per l'acquisto della prima casa da ristrutturare o ristrutturata e il recupero della prima casa già di proprietà. Per l'ammontare del contributo, dettagli, requisiti e agevolazioni vai sul sito www.regione.fvg.it oppure scrivi a rispostacasa@regione.fvg.it.
Radioattività.
qui in studio si balla e Walter Totano è venuto a salutarci. Ciao Walter, adesso anche accendi la TV qui in studio, proprio tranquillo.
Buon pomeriggio Marco, come stai?
Io bene, grazie.
Senti il weekend che arriva?
Ma lo sento, anzi mi sta già avvolgendo.
La primavera?
No, la primavera con...
La primavera?
La primavera.
Vabbè, se vabbè, vuoi facciamo una tavola rotonda sulla dizione.
Ok, no. No, anche la primavera la sento.
Benissimo. Quindi, stiamo per arrivare al giro di boa di questa puntata
quasi,
Lab Radio Show. Quasi. Perché tu mi insegni dura un'ora, quindi alle 17 tu fai questa inversione.
La linea giornale radio, esatto. E dopo sentiremo l'assessore Angela Brandi.
Ok, una delle mie mansioni qui negli studi di Radio Attività è scegliere il canale TV da metterti mentre fai la radio. Cosa metto? TV
ma
locali?
Metti Boeing. Guardiamo un po' di cartoni animati.
44?
No, non lo so, dai. Sto scherzando.
No ragazzi, Boeing basta.
No, c'è Mattia che dice
frisbee.
Questo è frisbee, ok. C'è Mattia che ti sta salutando.
Io non
poi.
Ti sento Mattia, insultami pure.
Ti saluta. Bene, torniamo a parlare invece. Sì, ok, ciao. Ma non mettermi Peppa Pig, incredibile. Bene, intanto torniamo un attimo serio, ovviamente. Intanto la regione, dopo le proteste sull'aumento dei canoni ATER, di cui abbiamo parlato spesso, con la raccolta di firme da parte di Fratelli d'Italia e le varie manifestazioni dei cittadini, sembra far marcia indietro riducendo i canoni di molte famiglie unipersonali che hanno patito di più questi aumenti. I nuclei composti da un'unica persona, afferma l'assessore Santoro, sono quelli più penalizzati dal nuovo sistema ISEE. Abbiamo quindi introdotto un correttivo tecnico. In pratica verranno ridotti anche del 25% i canoni che hanno subito gli innalzamenti maggiori. E ora anche l'assessore Santoro riconosce che questo nuovo ISEE varato proprio dal governo Renzi fa acqua nel suo sistema di valutazione. Non sarebbe bene magari cambiare le cose a monte prima di provocare questi danni come quello degli affitti, Mattia?
Ma guarda, io credo che sicuramente
c'è prevenire piuttosto che curare.
Non ha funzionato.
Decisamente.
Ormai ne siamo
consapevoli.
Ne siamo consapevoli, insomma, ci sono stati dei casi abbastanza evidenti, però è anche vero che certe volte bisogna attuare un sistema e poi vedere come va attuando dei correttivi. Certo, questi correttivi dovrebbero essere anche attuati piuttosto rapidamente per evitare grossi disagi alle persone.
Mi sembra abbiamo iniziato a parlare di canoni ATER. Scusa, abbiamo iniziato a parlare di canoni ATER intorno a metà gennaio, quindi essendo già a metà marzo. Come?
Non abbiamo più smesso.
No, abbiamo smesso, dai, per un periodo abbiamo parlato.
Una o due puntate non abbiamo parlato.
Sì, ok.
No, comunque io ho visto una trasmissione di Tele4, insomma mi ricordo che sono rimasto allibito, obiettivamente. Noi ne avevamo già parlato varie volte e c'era il caso di una signora che tra l'altro conosco anche, che si è vista aumentare d'affitto del 400%.
Penso che sia la stessa signora di cui abbiamo parlato spesso qui in trasmissione.
Obiettivamente io ti dico, pensavo che fosse un caso isolato, però poi ho visto che continuavano a sommarsi persone, sono rimasto abbastanza perplesso. Certo è che su un numero anche molto elevato di inquilini ATER, se solamente quelli sono quelli che hanno avuto il problema, l'importante è agire rapidamente per risolverlo, per capire perché si è creata questa situazione.
Bisogna fornire un servizio al cittadino, bisogna garantire la sicurezza di quel cittadino, bisogna garantire una vita serena a quel cittadino e non il stai sereno politico. E colgo l'occasione a questo punto per invitare ufficialmente anche l'assessore Santoro in trasmissione per spiegarci questa questione degli affitti ATER. Passiamo al meteo, caro Mattia. L'OSMER prevede fino a lunedì tempo bello su tutta la regione, con cielo poco nuvoloso e temperature al di sopra della media stagionale, con 6-8 gradi per le minime e 12-15 per le massime. A questo punto io ti ringrazio Mattia per essere stato qua.
Grazie a te Marco, grazie a tutti i nostri ascoltatori e buon weekend.
Con te ci riascoltiamo a questo punto lunedì. Prima di dare la linea ai colleghi del giornale radio di Radio Attività, ricordiamo che subito dopo il GR con noi ci sarà l'assessore all'istruzione del comune di Trieste, Angela Brandi. Quindi in linea al giornale radio, noi ci riascoltiamo subito dopo.
Radio Attività Notizie. Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
In apertura ci occupiamo del vertice UE di Bruxelles, al termine del quale il premier Paolo Gentiloni ha dichiarato che al summit di Roma ci sarà l'indicazione di quattro grandi priorità con una prospettiva di 10 anni per il futuro dell'Europa. Le quattro priorità appunto sono un'Europa della difesa e della sicurezza nella gestione dei flussi dei migranti, della crescita e dello sviluppo sostenibile e del lavoro, un'Europa sociale e un'Europa che abbia un ruolo nel mondo di scambi e di mercato. Il premier italiano ha poi parlato di Europa a più velocità, sostenendo che è una realtà già in atto.
A tal proposito, il premier polacco Beata Szydlo, al termine del vertice europeo, ha affermato che i paesi del V4, ossia Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, non saranno mai d'accordo nel parlare di un'Europa a più velocità. La condizione che noi poniamo è l'unità, spiega il leader polacco e annuncia: non approveremo cambiamenti che possano portare peggioramenti al mercato unico o a Schengen. La dichiarazione di Roma avrà un senso solo se punterà al futuro e se sarà firmata da tutti.
Ora la cronaca ci porta in provincia di Lodi, dove un ladro è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un tentativo di furto nel bar-ristorante Osteria dei Amis di Casaletto Lodigiano. Il titolare del locale, Mario Cattaneo, 67 anni, è rimasto lievemente ferito dopo essere intervenuto per fermare l'uomo, che era con alcuni complici. Il tentativo di furto è avvenuto alle 3:40, orario in cui l'esercizio era chiuso al pubblico. Nella vicenda è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che chiede subito una legge sulla legittima difesa.
E a proposito di Matteo Salvini, alcune decine di manifestanti aderenti alla rete antirazzista e ai centri sociali hanno occupato la sala congressi della mostra d'Oltremare di Napoli, dove domani pomeriggio è in programma una manifestazione con la presenza del leader del Carroccio. Nella sala erano in corso i lavori di allestimento dell'impianto audio. Da giorni in città sono apparsi striscioni contro l'arrivo di Salvini.
Inchiesta Consip, resta in cella Alfredo Romeo, l'imprenditore indagato per corruzione nell'ambito dell'indagine sugli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Il GIP ha infatti rigettato l'istanza di scarcerazione che era stata presentata dagli avvocati di Romeo, che si trova dall'1 marzo al Regina Coeli. Nell'interrogatorio di garanzia l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere e contestualmente ha presentato una memoria nella quale venivano ripercorsi i suoi rapporti in Consip.
In chiusura lo sport, un progetto che rappresenta un rinascimento viola. Con questa espressione il patron Andrea Della Valle ha commentato a Palazzo Vecchio la presentazione del nuovo stadio della Fiorentina. È un momento storico, un progetto di cui siamo convinti. Ci sono ancora piccoli problemi che possiamo superare, ci vorranno 4 anni, ha aggiunto. L'impianto ospiterà 40.000 spettatori e avrà al suo interno spazi per i tifosi, un museo e la Hall of Fame.
Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
Radioattività.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a trieste@sangiustocaffè.com. trieste@sangiustocaffè.com.
Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
your touch that owns me. I can't take it when you give me just enough to keep me waiting. I'll be wanting you more. I never tell you no, I never tell you no. Just love, love me or let me go, love me or let me go. I know, I never tell you no, I never tell you no. You're all I want, love me or let me go.
Jane X, Love Me, 17 e 8 minuti.
Blando Radio Show.
Bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste, Radio Attività 97.5 97.9. Ci ha raggiunto qui in studio l'assessore all'educazione, scuola, università e ricerca, Angela Brandi. Buon pomeriggio, assessore.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Assessore, le faccio la domanda che ho fatto a tutti i suoi colleghi: in che condizioni ha trovato il suo assessorato quando appunto è arrivata in comune?
Beh, per mutuare un termine che si riferisce all'edilizia scolastica, direi da ristrutturare.
Ok, ok.
Perché
cosa non funziona?
Ma diciamo che i servizi educativi soprattutto sono un fiore all'occhiello per quanto riguarda la città di Trieste, però erano molto in affanno, ci sono state delle linee politiche che non andavano bene. Questo ha fatto sì che alcuni servizi educativi, e mi riferisco in particolare ai ricreatori, abbiano perso un bel po' di persone, siano meno fiore all'occhiello. Ricordiamo che i ricreatori sono una particolarità di Trieste, non esistono in nessun'altra parte d'Italia.
E poi mi sembra che sia cambiata, come dire, la struttura. Prima era un poli di aggregazione giovanile, adesso hanno cambiato nome, se non sbaglio.
Beh no, diciamo che noi abbiamo 12 ricreatori.
Sì.
E di questi 12, due erano dei poli di aggregazione giovanile.
Il Totti, se non sbaglio.
Il Totti, che è stato inaugurato da me nel 2004. Mm-hmm. E quello di Borgo San Sergio, che invece è diventato parte integrante del ricreatorio. Quindi il Toti, avendo anche un'utenza un po' più adulta, essendo un progetto di aggregazione giovanile, quindi a parte, è andato con l'assessorato ai giovani.
Mm-hmm. E poi sono cambiate tante cose con l'avvento dell'ISEE, se non sbaglio.
Diciamo che sono state nel 2013 introdotte delle tariffe. Mm-hmm. E questo, ma non solo questo, perché non è esclusivamente colpa delle tariffe, questo ha determinato un netto decremento della frequenza per quanto riguarda i ricreatori, che sono passati in pochi anni a essere praticamente dimezzati. A questo si è aggiunto il fatto che all'interno dei ricreatori, oltre alle tradizionali attività così di socializzazione educativa eccetera, ci siano anche i siti, che sono un servizio importantissimo per l'utenza, molto richiesto, abbiamo anche delle liste d'attesa lì, però diciamo che hanno un po' mangiato quello che era la tradizione dei ricreatori, perché tendevano a protrarsi un po' così come tempo, facendo dopo scuola,
sì,
dopo scuola, che si protraeva, per cui l'attività pura del ricreatorio andava un po' a scomparire. Per
chiaro.
Cui abbiamo cercato di mettere un po' l'argine a queste cose. Mi resta ancora da fare la questione delle tariffe. Sto lottando con la ragioneria, con i servizi finanziari, perché sembra che sia una grossa mancato introito. Però io sono intenzionata a eliminare le tariffe, o quantomeno a riportarle a quanto erano inizialmente.
Cioè, quindi togliere l'ISEE, come dire.
Togliere l'ISEE, okay, e fare una tariffa simbolica, mm-hmm, che non è più neanche una tariffa, per tutti uguale come era in precedenza.
Come ha ricordato prima, lei ha già ricoperto il ruolo di assessore comunale con queste stesse deleghe, e invece assessore regionale al commercio. Quali sono le differenze?
Al lavoro.
Sì. Quali sono le differenze tra quello che faceva e che fa oggi, insomma?
Beh, sono differenze abissali, io direi. Intanto, come assessore al lavoro, al commercio, alla formazione, mi occupavo di tutta la regione, quindi diciamo che si girava molto, ho conosciuto tantissime realtà, è stata anche un'esperienza positiva, però diciamo, intanto lavoro avevo a che fare solo con le disgrazie del mondo. Perché sì, gente che perdeva il lavoro.
Chiaro, insomma, non è un
erano problemi che uno si portava veramente a casa e non ci dormiva la notte. In secondo luogo era una realtà un po' distaccata dalla parte operativa,
sì,
no? Si svolgeva soprattutto nella parte legislativa e nella parte regolamentare, quindi non a diretto contatto con i cittadini, come
quindi
invece avviene
la parte burocratica, mettiamola così.
Mettiamola così, anche se in realtà era un attimo più insomma, un po' diverso. Comunque diciamo che no, appunto, non c'è paragone con quello che succede invece attualmente in comune, dove si ha veramente il contatto con la realtà. Io ho un assessorato front office praticamente, mm-hmm, dove le cose avvengono quotidianamente si ha rapporto sia con i dipendenti, perché ricordiamolo che su 2.800 dipendenti comunali,
pochi,
800 sono dell'area educazione, quindi un terzo dei dipendenti comunali sono miei, con tutti i problemi che questo comporta. Ma oltre ai dipendenti, ovviamente la parte principale, più importante direi, più così, è l'utenza, e naturalmente trattandosi anche di bambini dagli zero in poi, di anni, è chiaro che c'è un'attenzione particolare, un'attenzione da parte delle mamme, un'attenzione da parte dei genitori, un'attenzione proprio costante.
Si è più in contatto con le persone.
Si è in contatto con le persone,
a livello
e qualsiasi
comunale, piuttosto
cosa che non va viene immediatamente segnalata, quindi
c'è comunicazione.
Comunicazione,
no,
a domanda risponde. Ecco,
ok,
così.
E ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere.
Sono le 17 e 15 minuti.
You won't tell none of your friends about me. You won't tell them I occupy your dreams and your thoughts. Look at what we have started. I feel so good when I leave your apartment. I know there's no telling how far you can go. You don't want to hear about my love and my loves, babe, that I have been feeling. I kiss you once, then I stare at the ceiling. Olé, you bring too much sunlight to my day, and only you can chase the pain away. You bring too much sunlight to my day. Been with you for weeks.
But I see online that you've begun to be a good girl and take trips with your boyfriend. Be inattentive, continue to pretend, but no. Cause there's no telling how far you can go. You've hidden my name on your phone so you can call me to tell me you've been going through hell. Left him alone and you booked in a hotel. Olé, you bring too much sunlight to my day. And only you can chase the pain away. You bring too much sunlight to my day. My day. I can't control myself around you. 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 And I'm singing, Olé. You bring too much sunlight to my day. And only you can chase the pain away. You bring too much sunlight to my day.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Bentornati, siamo con l'assessore Angela Brandi. Le chiedo, assessore, in questi giorni è balzata agli onori della cronaca la questione delle mense scolastiche dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della Dussmann, cooperativa che ha vinto l'appalto, ricordiamolo, per l'erogazione dei pasti proprio nelle scuole. Qual è la situazione aggiornata e come continuano le trattative a riguardo, insomma?
Per fortuna diciamo che le trattative si sono concluse con un buon accordo che è stato sottoscritto dalla ditta, dalla Dussmann, che è uno dei due soggetti che gestisce le mense scolastiche, perché l'altro è la CAMST che fa pasti veicolati, no? Questo appalto è stato gestito dalla precedente amministrazione e noi lo stiamo
2015
portando,
mi
2015,
sembra.
Noi lo stiamo portando avanti. Si sono verificati dei problemi per quanto riguarda la gestione e l'operatività dei lavoratori e delle lavoratrici, che si sono viste quasi dimezzare gli orari di lavoro e di conseguenza anche la paga. Quindi c'è stata questa agitazione che è stata per fortuna capita anche dalle famiglie, perché non era facile. Hanno raggiunto un accordo anche, direi, con la mediazione del comune, che non è parte in causa perché i dipendenti sono assunti dalla Dussmann. Proprio l'altra sera è stato sottoscritto questo accordo, credo con soddisfazione dei lavoratori, dei sindacati e alla fine credo anche della Dussmann, che oggi è venuta da noi per illustrare proprio i termini dell'accordo. Mi sembra comunque un passo positivo, quindi lo stato di agitazione è terminato.
Quindi sono al sicuro, come dire?
Diciamo sono al sicuro, però diciamo si può fare di più, no? E che noi comunque continueremo a vigilare, a monitorare la situazione, soprattutto la qualità dei cibi e del servizio.
Chiaramente.
Il pranzo, come ho molte volte ripetito, per i bambini ha una valenza educativa, è un momento educativo molto importante, non può essere liquidato in 448.
No, chiaro.
Esigenze.
È un problema che se non sbaglio comunque si era già presentato anche con altre cooperative per quanto riguarda guardare invece le pulizie, meno ore per lavorare, però si pretendeva praticamente lo stesso identico risultato. Sto parlando ancora della vecchia amministrazione. Quindi si sente di dire sia ai lavoratori che alle lavoratrici della Dussmann che è tutto ok.
Beh, io non mi sento di dire che è tutto ok. Ripeto, noi continueremo a vigilare, a monitorare la qualità del servizio, però si può fare ancora qualcosina per i lavoratori. Quindi questo è un passo, non dico che è il primo passo, però è un passo importante, ha avviato un dialogo, continuiamo così.
Ok, senta, tra le sue deleghe c'è anche quella alla scuola di cui parlavamo prima, tutti i problemi organizzativi che ciò ovviamente comporta. Qual è lo stato oggigiorno delle scuole a Trieste?
Beh, diciamo che intanto il Comune di Trieste gestisce un numero impressionante di immobili, molti dei quali, anzi la maggior parte, hanno una vetustà importante.
Penso poi anche con l'avvento delle UTI alcune cose siano passate al Comune, se non sbaglio, giusto?
Tutti gli immobili che erano gestiti dalla provincia, anche se una parte di essi era già di proprietà comunale, passano col primo di aprile alle UTI e quindi in sostanza al Comune di Trieste, che quindi si vede aumentare i propri immobili destinati all'edilizia scolastica, che già sono 160, di altre 20 unità alle quali deve provvedere per la manutenzione ordinaria, straordinaria, per le ristrutturazioni. È un patrimonio importante che cercheremo nei limiti delle possibilità finanziarie di sistemare. Abbiamo già cominciato delle cose molto importanti, come ad esempio l'eredità che ci siamo trovati sulla verifica dei solai, dove siamo dovuti intervenire urgentemente perché era a rischio l'incolumità dei bambini, perché pensate se il solaio crolla.
Se penso all'Oberdan, anche al liceo Oberdan qualche anno fa era proprio volato via il tetto con una giornata di bora, era piuttosto pericoloso, ovvio.
Noi adesso stiamo preparando, abbiamo già fatto quasi concluso il piano triennale delle opere, all'interno del quale abbiamo inserito parecchi lavori sia di ristrutturazione che di manutenzione. Abbiamo chiesto dei finanziamenti, contiamo di riceverli perché
in quel caso là è dalla regione o dallo Stato?
Da entrambi, abbiamo fatto domanda sia alla regione.
Sono assolutamente ignorante, quindi chiedo insomma.
Ci sono dei bandi di finanziamento regionali, ci sono anche dei bandi statali, ne abbiamo fatto domanda per quello, ma non sono sufficienti perché ovviamente
c'è tanto lavoro,
da fare. Le scuole purtroppo hanno una manutenzione scadentissima.
Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco sempre qui su Radio Attività.
Mama.
Offenbach, Be Mine, 17:26 minuti, tra poco torna il Blando Radio Show.
Blando Radio Show.
Bentornati, bentornati cari amici del Blando Radio Show, siamo con l'assessore Angela Brandi. Assessore, le chiedo, le liste d'attesa per gli asili nido, ce ne può parlare?
Sì, sono terminate le iscrizioni, tra un po' usciranno le graduatorie, ci aspettiamo anche quest'anno una nutrita lista d'attesa per quanto riguarda gli asili nido, perché c'è sempre stata la lista d'attesa, quantomeno inizialmente, poi man mano che i mesi passano si riduce di un po', però questo è veramente un problema, perché tanti bambini in lista d'attesa significa che le mamme magari non possono tornare a lavorare, significa non poter conciliare bene i tempi di lavoro e i tempi di cura, significa mancata socializzazione dei bambini, significa tante cose, no? Per cui noi abbiamo come primo atto di questa giunta ha aumentato di 10 posti per quanto riguarda gli asili nido convenzionati. Dobbiamo tener presente che anche fare dei nuovi asili nido non è che risolve il problema, perché la capienza massima per un asilo nido è 60 bambini. 60 bambini per costruire ex novo un asilo nido che del valore che si aggira tra i 2 milioni e mezzo e 3 milioni di euro. Quindi cifre importanti per aumentare di non molto quella che è l'offerta per quanto riguarda gli 0-3 anni. Noi comunque continueremo a farlo, perché abbiamo in mente un nuovo asilo nido a San Giovanni, dove adesso è stata appena inaugurata una scuola materna, la Nuvola Olga, un grande lavoro per quanto riguarda Roiano nell'ex Polstrada, e quindi sono già due asili che nel termine del mandato abbiamo intenzione di realizzare.
Sono già 120, se non sbaglio, 120 bambini, insomma, da
collocare. Se facciamo la capienza massima,
sì. A 60, sì.
Certo,
okay.
E poi naturalmente le convenzioni con gli asili nido privati, che quest'anno abbiamo anche aumentato, anche come, non solo come numero di posti, ma anche come numero di asili nido che hanno aderito alla nostra richiesta, nonostante quest'anno ci sia stato l'obbligo, la richiesta di obbligo di vaccinazione.
Chiaro, infatti ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione. Senta, quali sono le iniziative oltre a questa più prossime da segnalare?
Beh, direi intanto noi stiamo lavorando con vari progetti per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, ma soprattutto per i ricreatori che, come dicevo a inizio trasmissione, hanno bisogno un po' di un rilancio, no? Quindi abbiamo già cominciato.
Io devo essere sincero, frequentavo i ricreatori dal punto di vista musicale, insomma, con il gruppo, ed era una gran bella cosa, insomma.
Infatti,
mi ha fatto crescere molto la.
Sì, sono contenta, stiamo facendo delle iniziative, dei corsi di musica in due ricreatori, dove però potranno venire anche da altri ricreatori, quindi chitarra, pianoforte, coro, banda, flauto. I risultati sono andati al di là delle nostre aspettative, perché avevamo 45 posti, sono arrivate più di 90 richieste, quindi il doppio dell'anno scorso, dove però l'offerta era molto limitata. Noi abbiamo cercato di ampliarla anche con soggetti seri, come ad esempio la scuola di musica 55, questo per quanto riguarda la musica, poi attività teatrali e poi soprattutto sport, che è sempre stato
essenziale, anche
essenziale, ma soprattutto negli anni passati un grande fiore all'occhiello dei ricreatori. In più gli abbiamo dotato di strumenti informatici, in particolare di tablet, adesso abbatteremo le tariffe, ecco, stiamo cercando di rilanciarli. Abbiamo messo un orario di chiusura per quanto riguarda il SIS, per cui dopo scuola sì, ma fino a una certa ora, perché poi si gioca, ma soprattutto cerchiamo di fare delle attività che siano rivolte più alla fascia adolescenziale, che è quella fascia di età che è un po' più problematica, che è un po' più
chiaro, sì.
Che è un po' più delicata.
Chiaro. Senta, lei ha partecipato in qualità di rappresentante della giunta comunale alla riunione tenutasi a Roma presso il MIS, il Ministero per lo Sviluppo Economico, sulla Ferriera di Servola. Quali sono le sue impressioni in merito a quanto discusso?
Beh, diciamo che io sono andata in rappresentanza del sindaco, perché la riunione è stata convocata da un giorno all'altro, quindi il sindaco non poteva andare. Sono andata io perché si pensava che la questione riguardasse i lavoratori, cioè non c'era un ordine del giorno, e avendo io precedentemente fatto l'assessore al lavoro, quindi avevo un po' di competenza in materia, non era la prima volta che comunque mi recavo al Ministero per lo Sviluppo Economico anche per la ferriera già a suo tempo. In questo caso non si è parlato dei lavoratori, ancorché l'incontro è stato richiesto dai sindacati, sono state sentite le parti, diciamo che
si è messa più in chiave ambiente, no? In che
sì,
senso?
Okay. Sì, in chiave ambiente, perché abbiamo ribadito la richiesta che aveva avanzato appunto il sindaco di revisione dell'AIA e di maggiori controlli. Io ho detto che non è che il sindaco vuole chiudere la ferriera perché si diverte a chiudere la ferriera, ma perché la ferriera, l'attività dell'area a caldo della ferriera è incompatibile con la tutela dell'ambiente e la tutela della salute.
Chiaro, con la qualità della vita in generale, certo, di quella zona. Senta, le chiedo un'ultima domanda prima di salutarci. Cosa sente di dire a tutti gli ascoltatori in questo momento qua? Qualche consiglio che sente di dare?
Per quanto riguarda le mie deleghe?
Assolutamente.
Allora, io mi sento di dire che abbiamo dei servizi educativi molto buoni, che dovrebbero, i triestini dovrebbero essere orgogliosi di quello che hanno. Mi sento di dire che in particolare le scuole dell'infanzia sono un fiore all'occhiello, ma ovviamente anche gli asili nido, ma parlo delle scuole dell'infanzia perché sono l'istituzione più antica che abbiamo, perché hanno oltre 170 anni, che in tempi passati avremmo potuto statalizzare le nostre scuole dell'infanzia comunali, non l'abbiamo fatto per una scelta nostra, perché ci tenevamo che rimanessero scuole comunali con tutto quello che comporta in termini di qualità, e cerchiamo di portare alta la bandiera in questo senso, nel senso di tenerle sempre efficienti, sempre con un buon lavoro pedagogico, perché i bambini sono molto importanti, sono i giovani, sono il nostro futuro, e quindi viva i bambini, i cittadini nuovi di Trieste.
Grazie ancora assessore, io la ringrazio per essere stata qua nei nostri studi, grazie ancora.
Grazie a voi.
Prima di salutarci vi ricordo che alle 22 oggi sarà disponibile la replica della puntata di oggi, e a partire da domani invece sarà disponibile il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show, e un'ulteriore replica sarà disponibile alle ore 11 domenica mattina. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche... Anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Radioattività.